Popcan, voci dal cantiere. Parole da dire ed ascoltare. Un altro modo di fare sicurezza. Dove l'abilità è tutto e gli errori non sono ammessi. Parleremo di esperienze fatte dagli esperti. Popcan, voci dal cantiere.
Bene, bentrovati. Siamo riusciti ad avere Lino Emilio come promesso. Nicola aveva promesso che ti avrebbe invitato e eravamo certi che che avresti accettato il nostro invito come la Maria De Filippi. Quindi bling 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 bling, ti abbiamo mandato il postino,
sì.
Tu hai accettato l'invito e oggi faremo un po' un podcast con uno degli esperti di sicurezza della Bergamasca, o comunque uno dei primi che se ne è occupato, perché cacchio, sei partito subito, diciamo, con... Prima di fare questo incontro ho deciso di guardare il tuo curriculum. Vedo che scrivi con orgoglio 1966 addetto alla trancia.
Sì.
Quindi non hai scritto geometra, architetto, ingegnere, esperto di sicurezza, hai scritto come prima cosa addetto alla trancia.
Avevo 16
quindi,
anni. Sì.
Quindi sei partito...
Come apprendista lattoniere.
Come sì. Apprendista lattoniere.
E ci ho lasciato sotto anche le dita. Vedi? Vedi?
Ah, ecco, bene. Vedi qua. Quindi la tua esperienza sotto... parte da infortunato più che da sicurista.
Sì, sì, è vero. Sotto una piegatrice più che la trancia. E da quando mi sono tranciato... In pratica si può dire le dita, fortunatamente le solo queste prime parti qua, perché correvo il rischio, ho messo la mano sulla matrice della piegatrice che veniva giù. L'incoscienza dell'epoca aveva sotto una lama piatta, perché c'erano delle lamiere che erano già piegate in questo modo, dovevano essere schiacciate per evitare che ci fosse il taglio. Certo. Sul taglio delle che erano pannelli di fondo delle scaffalature, e lì l'incoscienza proprio
giovanile,
sì,
ma anche poi, della macchina, cioè, la mancanza di intelligenza della macchina.
Siamo nel 1966,
certo,
quindi
certo.
All'epoca c'erano le normative in vigore, 547, il 303,
certo.
Ma noi non sapevamo neanche cos'erano questi numeri, e quindi c'era il pedale, perché mi avevano fatto vedere che c'era il pedale che faceva, mettevi sotto il pannello, scendeva, schiacciava, tornava su, lasciava andare il pedale e tu mettevi dall'altra parte. Ripeto, ma perché veramente è incoscienza nel senso che non ti rendevi conto che tu stavi lavorando sul pericolo, cioè non avevi la percezione del pericolo, cosa che succede di frequente anche adesso nei cantieri soprattutto. E cosa ho fatto? Ho preso un bastone, tra la matrice e il pedale l'ho messo sotto questo bastone, in maniera che la lama continuava ad andare in continuo, e così evitavo di stare lì a alza il piede, togli il piede. Prendevo il mio pannello di qui, lo mettevo sotto, tunf, lo mettevo dall'altra parte già piegato. E mi ero seduto, ricordo, su quei bidoni che sembravano fatti di carta, ma non erano di carta, e che erano bidoni grandi così, di una certa altezza, contenevano il vinavil che serviva alle falegnamerie per lavorare i banchi di legno. E in quel caso lì mi ero seduto sopra, era rotondo, e quindi quando ti giravi da una parte all'altra ti aprivi anche il bidone, ti seguiva in pratica, no? Quindi ti appoggiavi sulla porzione,
una postazione totalmente ergonomica,
tutto ergonomica in pratica. Sì, il problema è stato che una volta nel cercare di togliere il pannello da piegare e ho perso l'equilibrio con e mi sono distinto, attaccato per potermi, solo che mi sono attaccato sulla matrice e per fortuna mi sono attaccato sulla matrice soltanto in questo pezzo, perché se mi passa sotto la mano mi trancia la mano. Ecco, quando mi sono tranciato così ho detto, dico no, se devo andare avanti a rischiare tutta la vita in questo modo qua. Quando ho cominciato a trattare la sicurezza, ho cominciato a pensare alle esperienze proprio che avevo avuto. Erano state fatte da incosciente, quindi da una persona che non aveva la percezione del pericolo e che però creava infortuni, e a me li hanno creati in maniera, certo, importante.
Secondo te la percezione del pericolo da parte di un lavoratore è legata sempre, cioè, perché nel 66 io ho cominciato a lavorare negli anni 80 con mio papà da ragazzino, già alle elementari seguivo l'impresa edile, quindi andavo dietro a lui, lì non sapevo cosa era il pericolo. Oggi l'accettazione di una situazione rischiosa dipende ancora da un fattore tecnico, secondo te? Cioè, è uno che non conosce il pericolo, oppure è più legato a un fatto, tanto se sto attento non mi succede? Oggi, secondo te, nell'aspetto tecnico è ancora così importante nella formazione, perché c'è proprio una mancanza di cultura tecnica sulla sicurezza, allora, o c'è un altro percorso?
Secondo me c'è un po' e un po', secondo la mia esperienza di cantiere, c'è ancora un po' e un po'. E devo dire che ultimamente, e sto parlando per dire degli ultimi 5-6 anni, a parere mio, da quel che vedo io, quindi la mia esperienza potrebbe essere diversa da quelle di altri, perché dipende moltissimo dal committente, dipende, certo, moltissimo dall'impresa, dipende moltissimo da tanti fattori. Però l'esperienza mia su cantieri medio-grandi, in pratica, non parliamo di quelli piccoli, perché lì c'è un po' da qualche disastro, c'è
ancora più lavoro da fare.
Però anche sui cantieri medio-grandi, dove si dovrebbe avere una certa organizzazione da parte dell'impresa sul lavoro, da parte dei loro dipendenti, e lì c'è, secondo me, la maggior parte dei casi è dovuto a questa assenza di riconoscere una lavorazione e di riconoscere il pericolo nel fare quel tipo di lavorazione lì, soprattutto su persone che hanno già una certa esperienza di cantiere, cioè l'ho sempre fatto
e
quindi vabbè, fatto così e sì, vabbè, si rischia un attimo, ma basta stare attenti. Ecco, nessuno pensa in quel momento lì che anche se io sto attento e quando sto attento sono sicuro, perché viaggio in maniera sicura anche su una trave prefabbricata senza imbragarmi e roba di questo genere qua, ma nessuno pensa che possa avere un malore, nessuno pensa che possa avere un colpo di sole, un colpo di freddo, qualcosa di questo genere, che non mi dà altra possibilità che quella di seguire quello che è la natura del mio corpo, cioè
l'istinto.
A un certo punto cado,
e tu quando sei caduto dal secchio di vernice il tuo istinto è stato di attaccarti nel punto più sbagliato e quindi l'azione incondizionata è una sorpresa.
E io questo non l'avevo neanche minimamente pensato, che se per caso perdo l'equilibrio l'unico punto d'appoggio che ho potermi è la matrice della piegatrice che stava venendo e che io avevo messo in continuo, cosa sbagliatissima,
certo.
Ed ero anche un apprendista, o ero un operaio, appena passato operaio. Poi sai,
intanto il reato è passato in prescrizione.
Sì, sì,
non c'era ancora l'81.
Non c'era l'81, però c'era sempre il 544.
Lì la colpa era sicuro del datore di lavoro in quegli anni.
Sarebbe stata certamente un qualcosa, ma non è che sia cambiato molto sul fatto poi dopo adesso delle investigazioni di come andare a pensare di chi sia la responsabilità, che da un lato è vero, ci sono delle responsabilità da parte dei datori di lavoro, ci sono delle responsabilità da parte, perlomeno normativamente, da parte anche degli addetti tipo capi cantiere oppure preposti e roba di questo genere qua. Ma io vedo moltissimo che la maggior parte degli infortuni o delle dei mancati infortuni, quindi io vedo tantissimi near miss,
certo,
sono dovuti proprio alla incapacità di vedere, intravedere il pericolo da parte dei lavoratori stessi, soprattutto se hanno una certa età. L'ho sempre fatto da 20 anni e sono sempre salito anche dall'esterno dei ponteggi prima, cioè vuoi che a un certo punto mi succeda qualcosa adesso che ho l'esperienza.
Certo.
Quindi il famoso eccesso di confidenza nei confronti del rischio.
Esattamente, secondo me c'è e secondo me non è corretta, diciamo, cioè il modo di pensare che le responsabilità siano sempre dovute al datore di lavoro. E di conseguenza la gente si fa, cioè, ieri siamo arrivati a 4 morti, siamo alla media di 3 morti al giorno, cioè c'è un motivo, possibile che sia proprio solamente una questione solo dei datori di lavoro, solo dei preposti? Certo, c'è una componente, ma c'è una componente secondo me molto importante anche nel lavoratore stesso.
Devo dire che effettivamente però negli ultimi anni qualcosa forse sta cambiando, effettivamente capita che le responsabilità vengano attribuite al soggetto che realmente ha commesso la violazione, quindi nel caso specifico molto spesso il lavoratore. Quello che secondo me le imprese e a volte anche i coordinatori sono in difficoltà è nel riuscire a poter dimostrare in modo oggettivo di aver adempiuto a quelli che gli obblighi a quelli che sono gli obblighi che la normativa pone a loro carico.
Sì, perché poi dovremmo toccare dentro anche negli UPG. Cioè, io trovo degli UPG, ad esempio, tanto per parlarci fuori dei denti, io parlando ad esempio della TS di Bergamo, guai a chi me la tocca. Si danno da fare, sono disponibili, e c'è gente che non viene e ti dice questo qui è il mio tesserino rosso e quindi se vuoi è così, altrimenti ricorri al giudice. Cioè ci riesci a parlare, a ragionare. Lo stesso devo dire con l'ispettorato del lavoro di Bergamo. Però non è sempre così, anche perché l'altro ieri hanno fatto l'agricoltura, ieri hanno fatto la metalmeccanica, oggi fanno il cantiere,
certo,
domani fanno la plastica, dopodomani
fanno, cioè sono
dei tuttologi e quindi non è neanche colpa loro. A fronte di questo sta a monte loro, quindi parliamo già a livelli regionali, che impongono determinate condizioni di lavoro a queste persone. Minimo tu devi fare tot sopralluoghi all'anno. Ora, questo non ha nessun senso.
Quindi è una questione di approccio da partire dal legislatore che poi...
Infatti, è tutto che parte da lì. Il pesce puzza dalla testa. Quindi è il modo con cui è stato fatto l'81, lo sappiamo benissimo. ThyssenKrupp, sotto le elezioni politiche... Cosa hanno fatto? Hanno preso sostanzialmente il 303, il 464 e roba del genere, le hanno messo in atto insieme.
Il testo andava avanti negli anni 70, quindi...
E questo qui non l'hanno quasi neanche più toccato. Ora dopo 20 anni, 25 anni quasi che è in vigore, c'è qualcosa, puoi modificare, puoi sentire chi... veramente è dentro in questo tipo di lavoro qua, che cosa
ti l'hanno
dice?
Modificato in questi giorni inasprendo le pene,
certo,
perché per le imprese,
perché
questo porterà, secondo voi, lo chiedo a tutte e due, come lo chiediamo a tutte e tre, io non sono convinto che inasprire le pene oggi sia il passaggio che riuscirà a diventare risolutivo.
Allora, rispondo io, ma solo per anzianità.
Ma siamo sicuramente d'accordo, Lino, lo sai.
Cioè, a mio parere, quando un legislatore emette e licenzia una normativa, sapendo che non può e non riesce a farla applicare, è un comportamento stolto, perché io posso mettere tutte le inasprimenti delle pene finché vuoi, posso anche dirgli ti metto al muro, ti fucilo, ti impicco, ti faccio, ma se non ho chi mi esce, mi controlla e mi verifica si che sente. Effettivamente quello non ha risposto agli obblighi che ho dato come legislatore, perché lo so che non posso averlo,
si colpiranno solo le imprese vittime di infortuni
come adesso, ma non abbiamo risolto il problema.
Cosa serve? È una questione di qualità della formazione, e qui anche noi che eroghiamo dei corsi, noi docenti dobbiamo metterci in gioco per migliorare quelle che sono le nostre competenze, ma a volte dobbiamo anche essere messi nelle condizioni da parte dei soggetti organizzatori di questi corsi di poterci consentire di trasmettere il messaggio, quindi se c'è la necessità di un mediatore culturale, di un traduttore, deve essere messo a disposizione. Mi è capitato di fare dei corsi dei lavoratori indiani nel settore dell'agricoltura, ma c'era un ragazzo di 19 anni che mi è stato affiancato e che traduceva quello che io stavo trasmettendo. Allora lì chiaramente, anziché le 12 ore di formazione, la formazione è dovuta durare più a lungo per riuscire a colmare questo tempo aggiuntivo necessario per poter effettuare la traduzione.
Certo. Torniamo un po' ai cantieri, anche come esperienza di coordinatore o di cantiere, nelle situazioni che non siamo sempre d'accordo. Cioè, i coordinatori spesso trovano anche tra di loro interpretazioni molto diverse, molto distanti, che non sempre vedono il parere comune dei coordinatori. Un esempio tra i tanti: per alcuni coordinatori non entri in cantiere se lui non ti ha validato la documentazione. E per controllarti la documentazione devi presentare l'assunzione, la visita medica, tutti i corsi di formazione, l'informativa di cantiere, la carta d'identità, il codice fiscale, ed è un obbligo, se no non ti faccio entrare in cantiere. Altri, se sei nell'elenco del POS, per me è a posto così. Ci sono poi interpretazioni anche polivalenti sull'argomento, per carità. È chiaro che nel momento in cui succede un infortunio, se quella persona ha formazione, addestramento, corsi e tutti hanno controllato tutto, è chiaro che è una situazione dal punto di vista
cartaceo.
Beh, non solo cartaceo, ma anche dal punto di vista processuale sono documenti importanti. Perché se nel momento in cui è un infortunio, se è il coordinatore, quello non era assunto, non aveva la formazione, non aveva l'idoneità medica, tu puoi dirgli che nel posto era scritto, ma lui mi ha dichiarato che era a posto, però dal punto di vista processuale non ti fa piacerissimo che quell'impresa non fosse a posto e magari ti ha preso in giro.
Questo... Poi magari riuscirai a dimostrare in sede processuale che non era compito tuo, però nel frattempo il processo è partito, l'avvocato l'hai dovuto individuare e sicuramente al termine del processo lo dovrai pagare.
Allora, io ricordo sempre appena uscito l'81, il primo 81, quindi siamo nel 2008, ad un convegno a Imola, anzi a Castel San Pietro, a dir la verità, c'era un nostro carissimo amico, che è Carmelo Catanoso.
L'abbiamo sentito nominare qualche volta.
Che questo.
L'ho sentito per caso.
Ecco, che diciamo che oltre non credo che si possa andare, insomma.
Basta il nome, diciamo.
Basta il nome. Che aveva coniato questa frase, e c'era anche l'avvocato Soprani in quella circostanza, dove avrebbe dovuto parlare anche lui dal punto di vista giuridico. E Carmelo aveva detto una cosa: non c'è una normativa tecnica così giuridica e nel contempo non c'è una normativa giuridica così tecnica come l'81. Ha fatto la fotografia perfetta di quella che è la situazione. E da lì mi è venuto spontaneo, da allora, in pratica, dire queste cose qua, che dire questo, cioè un tecnico, noi siamo tre tecnici, un tecnico per quanto riguarda il suo lavoro è bravo a farlo, cioè nel senso tu lo farai in un certo modo, tu lo farò in un altro, lui lo farà in un altro meno, ma siamo bravi tutti e tre, perché sappiamo di che cosa parliamo, sappiamo di cos'è il cantiere, sappiamo come è fatto il cantiere. Noi non siamo in cantiere esclusivamente a pezzetti, cioè che vediamo un flash, poi ne vediamo uno dopo 15 giorni, dopo ne vediamo uno dopo 2 mesi, dopo uno dopo 3 mesi, come fanno purtroppo gli UPG degli organi di vigilanza. Non è che devono farlo in maniera diversa, però quello lì è il loro lavoro. Ma noi siamo lì quasi per dire costantemente in certi cantieri, costantemente tutti i giorni. Se non ci siamo noi, ci sono i nostri collaboratori che sono lì, che seguono questo cantiere. Quindi il tecnico, per quanto riguarda la sua parte di competenza, è bravo. Nel momento in cui una normativa che è tecnica ci fa entrare in ambito giuridico, lì se non anneghiamo, cioè galleggiamo a malapena, perché non è il nostro mestiere. E quindi lì, se siamo in 10 tecnici, potrebbero saltare fuori 52 versioni diverse di interpretazioni.
Certo. Che varia magari anche da cantiere a cantiere.
Che varia da cantiere a cantiere.
Bisogna gestire poi.
Esatto.
Se un cantiere dura 3 giorni, un cantore che dirà.
Ecco, quindi in quel campo lì anneghiamo anche in un bicchiere d'acqua. A questo punto chi salta in ballo? Ci sono gli avvocati, bravissimi nel dare la loro interpretazione e dirci: guarda che qui, questa parte qui di normativa deve essere interpretata così. E tu lo fai. Ma quell'interpretazione lì non vale una cippa se il giudice o il PM la pensa in maniera diversa. E il giudice o il PM, cioè prima il PM ovviamente e poi il giudice, intervengono soltanto dopo che è avvenuto l'evento infortunistico. Dove anche noi tutti quanti, ma anche l'ultimo dei manovali, è in grado di poter dire: vabbè, è successo questo, ma bastava fare così, bastava fare cos'ho. Si poteva fare in questo modo, si poteva fare in quest'altro. Ma è prima che bisogna cercare di farlo capire, mica sempre ci arrivi a individuare tutte le possibilità che ci sono. E quindi siamo in una situazione dove questa normativa qua, che è un mix fra tecnica e normativa giuridica, è dove in pratica ci sguazzano in troppi. Tant'è che sempre il buon Catanoso aveva coniato l'altra frase che io condivido in pieno. Cioè, qui il problema non sono i morti. Il problema è quanti ci campano su questi morti. Leggo l'articolo 92, leggo l'articolo 91, leggo l'allegato 15 per fare i piani di sicurezza e roba di questo genere, vedo che però lì cosa succede? Che ci sono i contenuti minimi, benissimo, che vuol dire tutti quanti mi dicono puoi aggiungerli, sì, quelli che evidentemente io riesco a pensare, certo, a individuare con l'esperienza che ho, certo, di cantiere. Perché se la mia esperienza è quarantennale e c'è l'esperienza del collega che ha 2 anni di esperienza di cantiere, è un po' difficile che il collega possa arrivare a mettere giù e a pensare alle possibili, ipotizzabili prescrizioni che farebbe invece uno che ha fatto una vita di cantiere.
Nel settore specifico,
l'esperienza conta
tantissimo.
E ogni singolo settore dell'edilizia, perché l'edilizia è un mondo vasto.
Esatto, esatto. Per cui si parte da lì, ma per arrivare, per dire anche a, non so, al sistema di produttivo stesso delle imprese, in pratica. Cioè, qui, anche qui, faccio un attimo un tantino un po' esagerato, però se tu pensi che io fino al venerdì a mezzogiorno sono stato al mercato a vendere il pesce, a sabato mattina, se è aperta la posta, faccio i versamenti e la domanda di iscrizione alla Camera di Commercio, io lunedì mattina faccio l'impresario.
Certo. Il tempo c'è un po' tiranno, però c'è Nicola che sicuramente è un argomento adesso da proporci anche, immagino.
Ma di argomenti da proporre a Lino ce ne sono tanti. Provo a sollevare uno dei tanti grandi problemi che come coordinatori viviamo anche forse in modo improprio ogni giorno, che è quello dei lavoratori autonomi all'interno dei cantieri. Sappiamo che non siamo noi coordinatori a selezionare i soggetti che eseguiranno le attività lavorative all'interno del cantiere, perché la scelta e la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di questi soggetti è in capo al committente o laddove nominato il responsabile dei lavori. A volte però questi committenti responsabili dei lavori, magari per mancanza di conoscenza, fanno delle scelte non sempre condivisibili, e quindi noi coordinatori ci troviamo spesso in cantiere a dover gestire una pluralità di lavoratori autonomi che svolgono la loro prestazione lavorativa spesso anche in collaborazione. Cosa possiamo dire ai coordinatori su come gestire questo fenomeno?
Allora, anche questo è uno dei grossi problemi che bisognerebbe andare a monte, perché è il legislatore che ha inventato sta cosa qua così. Io devo dire, cioè, la normativa c'è, va rispettata, quindi qualsiasi normativa che è in vigore va rispettata. Se non la rispetti, rischi, questo è chiaro. Però qualsiasi normativa io credo di avere anche il diritto di poterla criticare.
Assolutamente. E io quante penso, normative abbiamo criticate e continueremo a criticare?
Ed è vero.
DPR 177 al 2011, spariamo
qualche
numero a caso.
Che ancora è ancora in aria, perché ancora non hanno definito. Doveva venire fuori nel giro di poco tempo.
Andiamo avanti.
Le cose provvisorie nella pubblica amministrazione sono quelle definitive sempre, che quasi sempre che arrivano. Il lavoratore autonomo, anche quello, a parere mio, è una grossa sciocchezza fatta dal legislatore, perché a noi coordinatori quello che interessa, io perlomeno la penso così, a me cosa mi interessa se arriva Stefano il cantiere che deve fare il lattoniere? È un lavoratore autonomo, è sotto con i libri, è un extracomunitario senza permesso di soggiorno, è sotto, per dire, con 4 ore anziché le 8 e roba di questo genere, qual contratto. Cioè non sono un non riesco neanche a pronunciarla dal nervoso che ho addosso, in pratica, no? Un giuslavorista. Ecco. Quindi quella lì non è un problema mio di coordinatore.
Sì.
A me interessa che Stefano, quando arriva lì, lavori in sicurezza, perché questo è, credo, l'obiettivo dell'81. Cioè non si deve far male nessuno o il più possibile.
E non ci sia un'interferenza tra le lavorazioni.
Esatto, e quindi in maniera tale che nessuno si faccia male. Questo è l'obiettivo. Quindi per me, se tu lavori in sicurezza, salvo cose strane o roba di questo genere, imprevisti che non erano prevedibili, e tu in pratica stai lavorando. Che me ne frega a me se tu sei lavoratore autonomo o non lavoratore autonomo? Che me ne frega a me se a un certo punto tu stai collaborando con un'impresa e sei lì a dargli una mano ad un'impresa, se tu stai usando delle attrezzature che usano i suoi dipendenti, che sono regolari e le usi anche tu e sai usarle? Cioè, invece di essere 5 persone dell'impresa, sono 6. A me interessa che queste 6 persone qui lavorino in sicurezza. Credo però che questa situazione sia dovuta, io non riesco a non togliermela dalla testa, sia dovuta a pressioni sindacali che nel 2012 hanno costretto, sto dicendo un mio parere, quindi non ho prove, non ho su pressioni che non venivano certo da parte di Confindustria o da parte di Confartigianato, che hanno emesso quella circolare, la 16 del 2012, dove in pratica hanno dato delle disposizioni, soprattutto in questo caso all'Ispettorato del Lavoro, perché
sì,
a loro, di come devono interpretare la presenza di sedicenti, dicono loro, lavoratori autonomi che lavorano invece insieme. Ora, io ho detto prima il perché è una sciocchezza che io devo andare a fare una separazione, perché al limite faccio una separazione di documenti, faccio una separazione di carta, non faccio una separazione di sicurezza.
Certo.
Quando a un certo punto esce questa circolare che dice a fronte di, ed ecco lì perché del dubbio, a fronte di, adesso non ricordo bene, ma comunque in linea di massima le cifre sono queste, di 1.180.000 lavoratori autonomi, ci sono soltanto 980.000 dipendenti.
Sono più gli autonomi.
Sono più gli autonomi.
Partiva da questo assunto. Quella...
Quindi
dobbiamo un attimo interpretare anche questa, cioè, dal punto di vista civile, non di coordinatore,
va bene.
Di giustizia civile, immagino che non sia corretto che un ragazzo di 20-25 anni debba prendere partita IVA per poter lavorare come, tra virgolette, apprendista del muratore di turno, e quindi se vuoi lavorare con me devi aprire partita IVA perché non ti assumo, e questa è una situazione da condannare, non tanto come coordinatore, cioè spetta al coordinatore condannarlo, spetta al coordinatore combattere questa situazione, penso proprio di no. Eventualmente vai a potenziare tutti quei servizi di controllo che andranno ad analizzare tutte quelle situazioni di finta impresa, però se al contrario io ho due lavoratori autonomi che normalmente ognuno ha i suoi cantieri e che in un cantiere o in qualche cantiere, ma anche in più cantieri, decidono di fare le proprie attività insieme, insomma non lo trovo poi così sbagliato. Sto pensando ad esempio ai cappottisti. I cappottisti, capita il condominio da fare tutti insieme e devono essere in due o tre perché i tempi del noleggio, del ponteggio, di esecuzione del lavoro, però tutto sommato il cappottista è un'attività di artigianato specialistica molto, molto chiara, e anche se sono in due o tre, diciamo che non mi scandalizzerebbe tre artigiani che lavorano assieme per fare un cappotto. Un po' diverso forse se devono costruire un tetto in cemento armato e devono cominciare a esserci chi fa il ferro, chi fa il getto, e collaborano tutti a livello di impresa. Dal punto di vista sicuristico forse è un pochino più articolato, un pochino da organizzare di più.
Io credo però che
tu però stai non, aspetta, facendo... non aspetta il coordinatore,
esatto,
cioè è un ragionamento che è di un però cittadino, ma non...
Tu fai un ragionamento
non
che,
da coordinatore.
Che è corretto, perché hai, come ce l'ho io, come penso ce l'ha anche Nicola, la deformazione professionale, che è quella di dire abbiamo delle normative, delle circolari che dicono determinate cose. Quindi, in base a questo tipo di discorso qua, poi dopo entriamo nel sociale, in un discorso sociale.
È un discorso sociale.
Io dico soltanto, terra, semplice. Se io faccio il datore di lavoro, ben venga non soltanto due, perché la cosa che ho più cara come datore di lavoro è la mia manodopera, quello è il mio capitale,
certo,
e non la mollo tanto volentieri in giro o roba di questo genere qua. Ma se determinate condizioni di lavoro, come possono essere state il periodo dal 2008 venire in avanti, dove in pratica il lavoro c'era da andare a cercarlo con lanternino o meno, cioè riuscire a mantenere in organico delle persone che non lavorano non è mica tanto bello neanche quello.
È chiaro.
Io forse perché la mentalità che mi sono fatto
è più datoriale.
È quella del libero professionista,
certo,
che ho iniziato giovanissimo.
Certo.
No? Per cui, dove in pratica se c'era lavoro lavoravo, se non c'era lavoro
aspettavo
che arrivasse.
O ti inventavi qualcosa.
Esatto.
O ti formavi.
Ripeto, magari è sbagliata il mio modo di vedere, ma la mia esperienza è quella lì. Poi, se a un certo punto io quando vado in cantiere e mi trovo quelle famose squadre, io trovo coordinatori che bam, vogliono il posto, vogliono, perché sono imprese di fatto. Ma chi te l'ha detto a te che sono imprese di fatto? Non sei mica tu la figura deputata a stabilire che quelle 4-5 lavoratori autonomi che stanno facendo lo stesso lavoro insieme è definita impresa di fatto, perché soltanto un giudice lo può stabilire.
Certo.
Tant'è che queste qui più che altro è roba da ispettorato del lavoro.
Assolutamente.
In pratica. Ma quando l'ispettorato del lavoro cerca di portare di fronte a un giudice, perché ovviamente l'altro, quando fanno questa contestazione, il datore di lavoro la impugna, si trovano di fronte al giudice, ma mica sempre riescono a far dire in sentenza che quella è un'impresa di fatto. Le contiamo sulle dita di una mano?
Sì.
Perché non è così semplice. Quindi non permettiamoci come coordinatori di andare a dire tu sei un'impresa di fatto, ti tratto da impresa. Io capisco una cosa, che devono essere, ci deve essere l'organizzazione. Questo è deve essere chiaro.
Quindi, Nino,
che sia un'organizzazione fra lavoratori autonomi, o che sia un'organizzazione dove il lavoratore autonomo in quel momento lì, in quel cantiere lì, viene preso all'interno dell'organizzazione dell'impresa che lo chiama, a me, purché ci sia l'organizzazione. E se c'è organizzazione vuol dire che si va verso il passo successivo, quello della sicurezza. Quando ho a che fare con rifacimenti dei tetti, anche quelli della zia Rosina, che vengono a rifare i tetti in legno, ci sono squadre di lavoratori autonomi, che sono lavoratori autonomi perché sono imprese individuali, e si mettono insieme, dove uno in pratica fa da
referente,
da referente con la,
assume le obbligazioni contrattuali nei confronti della committenza.
Della committenza.
Poi, solitamente,
poi solitamente in pratica gli fanno un contratto d'appalto invece che farlo dopo. Però vabbè. E ha lì quei tre, sono tre, quattro persone, mediamente quattro persone che ci lavorano dentro, hanno la loro attrezzatura,
esperti, ognuno...
hanno, e fanno solo tetti. E solo tetti in legno. Ma tu vuoi che io non mi fidi di più di queste persone qua a livello di sicurezza rispetto all'impresa normale che fa anche i tetti, ma ne fa uno ogni due anni?
Assolutamente.
Ecco perché dico, cioè, non ha senso parlare se non da un punto di vista, se non da un punto di vista giuslavorista, se non da un punto di vista contrattuali e roba del genere, ma da un punto di vista della sicurezza. Non puoi, tu legislatore, coinvolgere un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione a fare questi tipi di verifiche qua. Perché tu dal coordinatore devi pretendere esclusivamente che l'81 possa essere applicato a quel cantiere, a quella lavorazione, tenendo conto che chi ci lavora dentro deve lavorare in sicurezza. Io devo guardare alla sicurezza, poi che sia bianco, nero, verde, celeste, col permesso di soggiorno, senza, sono altre le figure che devono essere, che sono deputate a fare questi tipi di controllo.
Certo. Quindi, non è un difensore sociale. Ma,
quindi,
il coordinatore. Dino,
vediamo se ho capito bene. Quindi sostanzialmente tu mi stai dicendo la condotta penalmente esigibile dal coordinatore non è quella di entrare nel merito degli aspetti contrattuali e della tipologia contrattuale delle imprese presenti. Il coordinatore si deve limitare, perché è questo che gli viene richiesto, a organizzare la cooperazione di coordinamento tra i soggetti presenti in cantiere da una parte, a definire quelle che sono le regole generali per la gestione della sicurezza nel cantiere ed effettuare delle verifiche sul rispetto del piano di sicurezza e coordinamento. Entrare nel merito di quelle che sono le scelte del committente o del responsabile dei lavori non è il nostro ruolo. Quello che al più però potremmo dire è che noi sappiamo, non è, sarebbe il nostro ruolo, però ci accorgiamo di certe situazioni potenzialmente non conformi rispetto a quella che è la normativa, non le interpretiamo, ma in questo momento potremmo, quando ci accorgiamo di queste situazioni, segnalarlo al committente, perché poi
questo siamo parte dell'etica,
siamo
e va bene
per un discorso di deontologia professionale, cioè da segnalare al committente: guarda caro committente, io faccio il mio, quindi organizzo, gestisco, coordino, verifico, ottempero a quelli che sono gli obblighi dell'articolo 92, però mi accorgo che forse c'è qualcosa che potrebbe comportarti in futuro, se interpretato in un certo modo da parte degli organi di vigilanza, soprattutto dall'ispettorato del lavoro, una serie di problemi. Certo. Problemi perché ti potrebbero sanzionare per non aver verificato l'idoneità tecnica e professionale dei soggetti coinvolti. Certo. Problemi perché in caso di reati d'evento potresti essere anche chiamato a doverne rispondere, problemi perché si potrebbero fermare i lavori e quindi avere poi dei ritardi e quant'altro. Quindi io te lo dico, magari te lo scrivo anche, non facendo delle accuse, ma segnalando una situazione potenzialmente pericolosa.
Pienamente
sei concorde con questo tipo di impostazione?
Cioè, stiamo andando, cioè io sono sempre dell'idea che la normativa, come dicevamo prima, c'è, va applicata. Non mi posso dire non mi piace, quindi non l'applico. C'è, va applicato. Però quando dopo devo intervenire da un punto di vista della sicurezza, perché questo è il mio compito, cercare di far lavorare nella maggior sicurezza coloro che sono in cantiere, lì io non ho problemi ad andare non contro legge ma oltre la legge. Per me questo diventa etica, diventa deontologia professionale, e quindi andare a suggerire al committente: guarda che c'è secondo me questo tipo di problema che potresti andare a incorrere in determinati guai che potrebbero esserci, indubbiamente. Tu stai andando a fare un qualcosa oltre a quello che la legge ti dice di fare, ma che in maniera deontologica è giusto che tu faccia.
Poi dico anche, aggiungo anche questo per evitare contenziosi nei confronti del committente, perché se poi succede qualcosa, la prima cosa che il committente normalmente fa è: ah, ma tu non me lo avevi detto, ma tu dovevi saperle queste cose, come mai non mi hai reso partecipe di queste tue valutazioni? Certo. Quindi anche a difesa, diciamo di così, di quella che è la,
ma
la
è
professionalità
del
coordinatore.
A me quando capita di andare a fare una passeggiata sulle mulattiere, sulle mie mulattiere, e so che a un certo punto della mulattiera c'è un certo rischio, c'è un certo pericolo, e incontro delle persone che non conosco, e potrei tranquillamente dire: vabbè, non è un problema, devi stare attento tu, o roba di questo genere qua, ma non riesco a non dire: ragazzi, state andando sulla, attenzione, perché appena fatta quel tornante c'è questo rischio. Poi qualcuno ti manda a quel paese, va bene, vado a quel paese, non è quello il problema. Qualcun altro ti dice: grazie che me l'hai detto. Cioè, ma è una cosa questa qua che è una cosa spontanea, che non c'è un obbligo di legge che mi dice di fare una cosa di questo genere qui, ma spontaneamente mi sento obbligato moralmente a dire, a fare, sì, sì, a comportarmi in questo modo qua.
Quindi è quello che dovremmo raggiungere anche con i nostri lavoratori, modificarne, certo, i comportamenti, ma anche modificare questo approccio mentale nei confronti del tema della sicurezza.
E siamo sempre lì nel campo della formazione. Io non posso tollerare, e ho smesso di fare corsi, accettare corsi, fare docenze a RSPP, a RLS, dove in pratica è lì 20-30 persone. Uno è fa parte di un'industria chimica, quell'altro della meccanica, quell'altro dell'agricoltura, quell'altro ne trovi uno dell'edilizia, tutti gli altri sono tutti... Ma come puoi fare un corso RSPP in questo modo qua, così con...
Troppo eterogeneo.
Cioè, non è possibile.
Certo, non c'è
perché
più
a quel punto lì ti trovi che devi soltanto metterti lì e leggergli la legge. Ma sono capaci anche loro di leggere la legge. Cioè, no, non ha senso, cioè questa qui non è formazione, quella lì è soltanto un modo per avere un pezzo di carta.
è un'interpretazione errata dagli accordi Stato-Regioni sulla formazione, che prevederebbe qualcosa di un po' diverso.
Io sarei dell'idea che è il datore di lavoro che dovrebbe organizzarsela all'interno, perché sa esattamente, attraverso dei consulenti anche magari, per forza, magari, però all'interno del proprio, della propria attività produttiva, perché? Perché lì entri nel merito di quello che effettivamente serve, che deve fare il tuo RSPP o il tuo RLS. Noi abbiamo RLST territoriali, dove per quelle poche imprese che seguo, ma io le seguo soltanto per POS e per sopralluoghi in cantiere, per vedere se i rischi propri previsti dentro nel POS meno li stanno osservando.
Okay.
Non faccio altre consulenze. E il POS, gli dico sempre, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, basta. Perché tu ti metti lì, i primi quattro li facciamo insieme, e dato che non è difficile fare un POS, il quinto devi essere in grado di farlo tu. Perché tu conosci i rischi. Io i tuoi rischi non li conosco. Ti aiuto a metterli giù. Ma non ti schiaccio il tastino e ti faccio venire fuori tutto il database che c'è dentro nel programmino da 99 euro, che poi, perché mi dicono tutti, ma quando arriva l'ASL, arriva l'ispettorato del lavoro, anzi ha fatto sempre tutti i complimenti. Ho capito, ma a questo punto, se è vero quel che dicono, allora devo pensare che un ufficiale di polizia giudiziaria prende in mano il POS, guarda che c'è soltanto il POS, mette sul timbro alla fine che era esaminato.
No, Lino, non è nemmeno così, perché non ci mette il timbro. Il problema è che i POS, così come gli altri documenti di sicurezza, sono dei tomi. Voi immaginatevi un ispettore dell'ATS se, entrando in un cantiere dove sono presenti 15 imprese con dei rischi reali di schiacciamento, di caduta dall'alto, di seppellimento, dovesse dedicare la sua attenzione alla lettura e all'analisi dei documenti. Quindi normalmente in un'ispezione da parte di un organo di vigilanza l'analisi documentale non la si fa, si verifica che il documento sia presente al più, o al massimo si entra nel merito di un aspetto specifico. Il problema però qual è, e lo sappiamo bene noi che facciamo i consulenti tecnici di parte nei procedimenti penali, quando il documento si legge dalla prima all'ultima riga per verificare se effettivamente c'è qualcosa che non va, quando accade l'infortunio, esatto. Quando poi ci si trova davanti a un giudice, quindi già in seguito all'infortunio l'ispettore, che normalmente non legge quei documenti, lo farà in quel momento ed è lì che esprimerà realmente il suo pensiero sulla
bontà. E capisci che questa qui è un qualcosa che è carente a livello di sicurezza, perché io non devo aspettare a leggermi, cioè non entro nel merito che loro che gli UPG sbaglino a non leggere il documento, perché hanno delle direttive e seguono le direttive, quindi è giusto che seguano le direttive, ma è sbagliato. Perché? Perché questa non è prevenzione. Perché se io mi leggo il documento solamente dopo che i buoi sono usciti dalla stalla, non mi serve più, mi serve soltanto per cercare di individuare e dire al PM che secondo me il colpevole è Nicola, Elino o Stefano. Non è questo l'obiettivo dell'81. L'obiettivo dell'81 è quello di prevenire che i buoi escano dalla stalla.
Sono d'accordo.
Allora, in questo caso qua, sarebbe così difficile, perché io capisco... Quando si fa, a parte le statistiche che devono fare e roba di questo genere qui, che sono cose che non riesco a digerire io, figurati loro, penso. Però quando a un certo punto ti trovi in queste condizioni qua, vai a fare un sopralluogo in un cantiere. Io personalmente dico, ma la prima cosa che faccio è, cosa stanno facendo? Ah, ma che stanno mettendo il ferro nella soletta tradizionale, nel modo tradizionale, gettata in opera. Stanno mettendo il ferro, benissimo. Caro datore di lavoro, caro capoposto, caro capocantiere, fammi vedere cosa c'è scritto nel posto o nella riunione di coordinamento che ha fatto il coordinatore, tenendo conto di questo tipo di lavorazione che è interferenziale. Fammi vedere cosa c'è scritto. Non devo leggere tutto il POS. Leggo il pezzettino che riguarda questa lavorazione. C'è scritto qui che, dico delle stupidaggini, devono essere imbragati all'elicottero sopra. C'è l'elicottero? No. E mi dispiace, ma allora tu qui...
Mi capita però spesso, sai che io faccio il coordinatore, ma spesso faccio anche l'RSPP nelle imprese un po' grosse e in lavori complessi. Se devo posare in opera una trave, se devo montare, scaricare un'attrezzatura particolare, mi viene richiesta la planimetria di come mettere. Devo dirlo magari 15-20 giorni prima che si faccia il lavoro, perché dopo il coordinatore deve avere tempo di validare il POS. Io non so che macchina verrà, perché bisognerà vedere quel giorno che macchina sarà libera, e non so fra 15 giorni come sarà messo quel cantiere dal punto di vista planimetrico. Riuscire sempre a soddisfare le aspettative del coordinatore in alcuni casi è veramente complesso.
Capisco,
nel senso che, troppo spesso mi trovo in cantiere con operai che magari stanno montando dell'armatura metallica con tre cavalletti da muratore in una situazione diciamo accettabile, tre cavalletti, tutte le i suoi piani di lavoro, sei alto un metro da terra, cominciano, ma nel POS non è previsto. Nel POS non è previsto questa situazione, in quella particolare contesto, in quella...
Allora,
se per montare quel particolare del ferro su 50 quintali, 500 quintali di ferro messi da montare, e trovare tutte le possibili soluzioni per montare in tutte le possibili condizioni di lavoro quel particolare architettonico, scriverlo magari un mese prima nel POS o due mesi prima nel POS, diventa difficoltoso.
Allora, secondo me
arrivano e ti sospendono le attività, sì, perché non è indicato nel POS quella lavorazione.
Certo,
ecco, ti ho messo tutta la lavorazione in montaggio del ferro,
è una stupidaggine. Cioè, per il primo, aspetta, perché quel problema che hai...
è per dirti, quella condizione è tutto sommato accettabile, non essendo scritta nel POS, vengono sospesi i lavori perché è un pericolo grave imminente, magari che il POS non sia aggiornato.
No.
Oppure quella situazione è adattabile a una situazione conforme, perché mi fanno montare i parapetti anche al ponte da muratore, e in qualche occasione l'abbiamo fatto montare, vanno bene, vanno male, non lo so, perché come si fa,
anch'io li uso e vanno bene, se sono stati calcolati, progettati,
al cavalletto da muratore,
il cavalletto
a muratore, quello i tre cavalletti,
ponte su cavalletto
e riuscire a montare un parapetto o a morsa,
non a morsa, deve essere fissato al montante a seguito di un progetto. Nel mio cantiere adotto questa soluzione.
Sì,
c'è stato fatto un calcolo,
è stata fatta una previsione,
dipende,
quindi ti sei posto un problema prima
un attimo,
di quella situazione.
Perché se è lungo 200 metri posso capire, se lo devi fare con tre cavalletti, quindi sono in pratica 1,80 più 1,80 o meno, e poi dopo li prendi, li devi spostare o meno,
ma poi ti trovi
magari
anche,
non sempre riesci a fare una cosa di questo genere qua. Poi
ne vedremo
dipende,
in una delle future puntate, poi, allora, farò vedere qualche foto.
Benissimo, dove è scritto nel decreto 81 che quell'attrezzatura deve essere calcolata? È un'opera provvisionale, non c'è scritto da nessuna parte che deve essere calcolata.
Però
i cavalletti da muratore non hanno né libretto di uso e manutenzione, ti dirò di più che non c'è scritto neanche il nome del produttore.
Questo è vero.
Mi sono trovato in cantiere i cavalletti, quando vai a cercare sulla fattura dici: scusi, mi ha fornito questi cavalletti, mi dà? No, guarda che la norma non prevede che ci sia un libretto di uso e manutenzione.
Hai ragione.
Non prevede neanche che ci sia un disegno.
Hai ragione.
E non prevede neanche che le saldature siano certificate.
Sì, però implicitamente tu devi fare la valutazione del rischio.
Certo.
Dove mancano queste cose qui devi fare la valutazione del rischio,
certo.
Perché poi tutto si basa su questo, anche nell'interpretazione della norma, secondo me dovrebbe essere tenuto conto della valutazione del rischio, perché io posso montare anche un'attrezzatura, un'opera provvisionale montata perfettamente secondo quello che dice il libretto delle istruzioni, il costruttore, la norma e roba del genere, e poi dopo non aver tenuto conto di alcuni rischi interferenziali, dove in pratica quell'attrezzatura lì non mi serve una cippa, non mi ha risolto il problema della sicurezza di chi ci lavora. Tornando a quello che dicevi prima, tu hai ragione a dire non è facile, cioè un mese prima a dire perché, cioè, beh, secondo me, se primo vuol dire che questo qui non c'è l'organizzazione dell'impresa, ma devo aggiungere immediatamente che in un cantiere un mese prima non c'è organizzazione d'impresa che tenga, perché il cantiere è talmente in evoluzione
variabile
che ti modifica la situazione nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti. Allora, poiché quella organizzazione lì non posso farla, è inesigibile da parte di un coordinatore, dimmi, mi mandi una cosa un mese prima. Mi mandi una cosa un mese prima su cose che a un certo punto sappiamo benissimo che, per dire, non so, dimmi che pontelli usi per quando getti una soletta. Mi va benissimo.
O quando fai quella lavorazione.
O fai quando ma il discorso è sempre, io utilizzo tantissimo la possibilità di scrivere nelle riunioni di coordinamento, dove in pratica
o nell'altro si fanno luogo, no?
E io separo sempre
il coordinamento
dal verbale di sopralluogo o meno, no? Uh-huh. Anche se magari mi coincide un attimo, un tantino. Sulla riunione di coordinamento, che magari faccio una volta alla settimana, per dirmi, dimmi cosa fai settimana prossima. Allora, faccio questo, prevedo di fare questo e questo. Allora, insieme valutiamo un attimo le interferenze che ci possono essere e come fare per eliminarle o ridurle. Questo qui però non è Vangelo,
chiaro,
perché il giorno dopo può darsi che le condizioni di cantiere siano variate e quello che abbiamo scritto non serve una cippa.
Certo.
A questo punto qui però, se c'è questa variazione, la richiesta che io faccio ai datori di lavoro o ai capi cantieri o meno è: vedi quello che abbiamo scritto qua? Questo qui è Vangelo. Poi, dato che so che il cantiere si può modificare, ogni volta che tu non riesci a fare quello che abbiamo concordato, neanche che ti ho imposto, quello che abbiamo concordato, perché sei tu, io guardo se tu stai facendo delle opere in sicurezza, sei tu che sai come devi fare l'opera.
Certo.
Io non so farlo.
Certo.
Io non lo so. Tu mi devi dire soltanto se quell'opera lì la realizzi in questo modo, io ti dico sì, la stai facendo in sicurezza, oppure no, perché allora discutiamone un attimo per vedere di farla, aggiungiamo la sicurezza a quella parte lì. Se a certo punto varia, devi fare altro, non permetterti di andare a modificare la lavorazione.
Certo.
Fammi un colpo di telefono, o per telefono, o per videochiamata, o perché sono vicino, o perché ti dico, guarda, sono distante, va bene, allora io vado a fare quell'altra lavorazione intanto che arrivi. Oppure, guarda, è urgente, videochiamata, fammi vedere un attimo la situazione, col telefonino. E allora, ne parliamo e ne discutiamo. Cioè, in questo caso qui, tu vai a coinvolgere direttamente
gli attori del processo.
Esatto. Per cui non è che dai delle prescrizioni, le prescrizioni le dai coi furbetti del quartiere.
Certo.
Sì, noi sappiamo che il PSC e il POS sono entrambi strumenti dinamici, dobbiamo solo riuscire a condividere con le imprese delle modalità che vadano bene a entrambi i soggetti per riuscire a gestire questo dinamismo, certo, nel rispetto di quelli che sono i tempi del cantiere.
Nicola, il PSC sappiamo tutti che il cronoprogramma non può che essere inventato.
Assolutamente.
Non è assolutamente reale, è inventato.
Che senza peccato.
È inventato, perché io non posso mica sapere se quel giorno lì piove, nevica, tempesta, se invece delle due imprese che devono arrivare ne arriva una, poi ne arriva invece un'altra, anche perché le gestisce il datore di lavoro o il cantiere.
Certo.
Quindi io nei miei cronoprogrammi dei lavori, nei miei PSC, se sono fortunato e ringrazio il cielo, mi durano i primi due giorni, forse il terzo è la riunione di coordinamento, perché è cambiato tutto.
Assolutamente.
Bene, grande chiacchierata, il tempo ci è un po' tiranno. Lino, il passaggio, facciamo le conclusioni, abbiamo parlato di decreto 81, di formazione, di lavoratori autonomi, di coordinatori per la sicurezza, e gli argomenti sono stati certamente tanti. La discussione deve, non, neanche stavolta si conclude con una chiacchierata, però lasciamo a te l'idea del prossimo ospite. Chiaramente noi dobbiamo cercare un interlocutore che sia di interesse per il podcast di chi ci segue. Podcast è sempre alla ricerca di interlocutori in grado di darci un punto di vista, uno spunto, una riflessione sempre di interesse. Abbiamo aperto una scommessa, io e Nicola, su chi nominerai.
Abbiamo aperto prima una... che tu arrivassi,
che vedrò di farvi perdere allora.
Allora, vedi tu. No, nel senso che noi...
No, io
allora,
sai...
Aspetta, il no... Cioè, chiaramente questo signore dovrà accettare, tu dovrai fare la tramite per farlo accettare, perché deve... Deve
allora, per me è molto semplice, nel senso che lì sì che veramente è stato nel 94, ci conosciamo dal 94, immagina, e lì sì che lui è stato il mio mentore.
Certo, tutti ci abbiamo in mente di questa puntata, la puntata dei mentori.
Per forza di cose.
Lo troveremo il primo colpevole andando avanti
nella Bibbia.
Vabbè, scusa, perché tu hai chiamato il tuo mentore, lui chiamerà il suo mentore, vediamo chi chiamerà il mentore.
Perché, ma è evidente, nessuno nasce imparato.
È chiaro.
E quindi quando a un certo punto hai il tuo mentore, io... mi rivolgo sempre a pratica, dico sempre che il mio mentore, io ne ho due di mentore, che sono ovviamente Carmelo Catanoso e Luca Mangiapane. E sono convinto che voi avete pensato subito a Carmelo Catanoso.
Io
avrei detto io. No, cosa avevi pensato?
Insomma, si dice prima, si dirà dopo. Noi non avevamo minimamente pensato.
Poi, però ti devo dire una cosa. Io terrei buono Carmelo,
detto con questo entusiasmo, poi
terrei buono Carmelo nel senso di tenerlo, di fare in modo di averlo. Però prima di Carmelo,
attenzione, colpo di scena, un po' di suspense,
siamo curiosi,
un po' di suspense.
Prima di Carmelo, a me farebbe piacere se si potesse fare un podcast, ad esempio, con la parte della vigilanza. Ma attenzione,
ma che mi dici che dopo io devo andare a invitarlo? No, sei tu che lo inviti.
Attento, non parlo degli UPG che lavorano, che sono dipendenti e stanno lavorando, perché quelli possono venire soltanto a portarti o le statistiche o le esperienze loro, ma che si basano su delle indicazioni fatte dall'alto che rispecchiano la legge. Noi non abbiamo bisogno di questo. Noi abbiamo bisogno di capire la legge, ma di capire anche le criticità che ci sono in quella legge. Per cui, secondo me, la persona più indicata e più adatta per parlare di questo, degli organi di vigilanza, è secondo me Giorgio Luzzana.
Oh, un nome che è già uscito e che...
Perché? Perché è fuori,
sì.
Ma l'esperienza di quell'uomo lì, la capacità che ha quell'uomo lì di essere molto molto schietto, bergamasco anche lui,
Ma noi partiamo
dal locale, poi
ma poi faccio lo stesso gesto che hai fatto tu nella, nella precedente, né? Cioè, Giorgio, sicuro?
Sicuro.
Se, se metti in crapo e lo
l'ha segnata questa, Nicolò.
Se si mette in testa una cosa, non gliela cambi neanche a cannonate, per dire, no?
Bene, abbiamo lanciato il nostro invito a Giorgio. Noi ti lasciamo il nostro simbolo, che è la nostra maglietta di Podcant.
Avete tenuto conto preso, delle mie circonferenze?
Abbiamo preso una taglia grandina, sì. Che speriamo che possa essere...
C'è
un XL, cioè, abbiamo pensato quella. Però è anche uno stimolo, eventualmente, se è troppo stretta, a rimetterti in linea nel giro di...
Non cambiamo maglia.
Oppure tornare ad un futuro podcast per prenderne una più larga.
XL, esatto. Bene, allora ringraziamo chi ci ha ascoltato, speriamo che siano sempre in numero crescente, adesso siamo nelle prime puntate. E quindi dovremo anche divulgare i contatti per poter sentirci se sono interessati. Quindi ci trovano sul nostro canale di YouTube, su Facebook, su LinkedIn, e saremo anche in Spotify. Quindi la possibilità di ascoltare senza le immagini, o su YouTube, come uno preferisce. Speriamo di essere stati interessanti comunque con l'incontro. Noi ci abbiamo messo la faccia e abbiamo dato la nostra voce dal cantiere. Quindi al prossimo appuntamento, speriamo che ci sia Giorgio e che accetti l'invito. Ci vediamo presto e buona continuazione a tutti.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.